In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei panni e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai». Parola del Signore.
A partire da domenica scorsa, andando avanti questa domenica e per le prossime due o tre domeniche, voi sentirete continuamente parlare di un argomento del pane. È tutto il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, che se uno lo legge non riesce bene a capire cosa voglia dire tutte le parole che Gesù dice ai suoi dopo che hanno visto la moltiplicazione dei panni. Ma per capire bene il senso di questo discorso di Gesù, bisogna leggere anche la prima lettura di oggi, che è bellissima, dove si nota che Dio, e questo è interessante, lo dico soprattutto per i giovani questo, dove si nota che Dio è fortemente preoccupato che l'uomo, qualsiasi uomo, sia, attenti alla parola, libero, a tal punto che quando lui vede il suo popolo sottomesso in Egitto mette in piedi di tutto, e punizioni e castighi contro il faraone, perché il popolo deve essere libero. Dio è geloso della nostra libertà. Dio, per non toglierci la libertà, sopporta anche i nostri peccati. Perché il giorno che ci rendesse tutti buoni, togliendoci quello che ci fa somigliare di più a lui, che è appunto la libertà, noi saremmo un po' come gli animali, quelli domestici, molto buoni, molto condiscendenti, ma che non sanno come che fanno. A me è sempre impressionato il fatto che Gesù, dei dodici che lui ha scelto, uno l'abbia tradito e l'altro l'abbia venduto. Ma scusa, ma lo sapevi chi sceglievi? Certo che lo sapeva. Eppure l'ha sopportato. Vuoi fare il male? Sei libero di farlo. Dio, la prima cosa che viene fuori da questo capitolo sesto di Giovanni, unito alla prima lettura, è che Dio è geloso della nostra libertà. io ho l'impressione che noi non siamo così gelosi della nostra libertà. La vendiamo subito, La vendiamo per un piatto di lenticchie. Basta poco per comprare una persona. A volte, diceva quel tale, non è questione di... Io non mi faccio comprare, è tutta questione di quote. Certo, se ti lasci che ora ti compra mia, ma se te ne danno magari, non so, 10.000, 100.000, 5 milioni magari ti comprano. Siamo un po' tutti così, tutti. Ecco che allora il capitolo che noi stiamo leggendo, il Vangelo, che sembra un po' strano, in realtà è un'indicazione per come si vive la libertà. La prima cosa che vorrei chiarire è che, contrariamente a quello che dice la mentalità di oggi, la libertà non è un diritto, la libertà è un dovere. Cioè, io devo essere libero. Per quello combatto contro chi mi rende schiavo. Ma devo essere libero anche da me stesso. E qui combattiamo molto di meno. Dai miei vizi, dalle mie dipendenze. E il cammino per la libertà che Gesù ci indica è un cammino impegnativo, ma bello. Quando avevo 16 anni, per la prima volta ho letto il libro dell'Esodo. Bene, l'ho letto con calma, cercando di capirlo, ci ho tenuto un po' di tempo. E so che l'impressione, dopo tanti anni, è che mi ero arrabbiato parecchio. Perché quel popolo che Dio aveva trascinato fuori dall'Egitto per dargli la libertà verso la terra promessa continuava a brontolare, a rimpiangere la carne, le cipolle, il pane che in Egitto non mancava anche se c'era la schiavitù, e a lamentarsi della manna, delle quaglie che nel deserto finivano per stufare perché era sempre la stessa cosa. Ecco la prima cosa. La prima cosa che ci viene detta è che quella della libertà, di cui Dio è fortemente geloso, non è una scelta che io posso garantirmi. Facciamo un esempio: noi abbiamo combattuto contro, non so, il fascismo, contro il comunismo, altri popoli, siamo liberi. No! La libertà è qualcosa che va costruito tutti i giorni, la puoi perdere un momento all'altro, eh. Potrei farvi raccontare le storie qua dentro di ospiti nostri, brave persone, che hanno avuto un po' la sfortuna di cadere in certe dipendenze, che a 50 anni dicevano, beh, ormai io sono libero, c'è bastato un mese per cadere nelle dipendenze e per uscirne 10 anni. Per cui la libertà è un dovere. Ma vediamo cosa ci indica questo Vangelo e la prima lettura. La prima cosa è che la libertà non si costruisce con le leggi, ma nei rapporti. Interessante questo. In altre parole, quando il popolo che segue Gesù, statemi bene attenti, è prigioniero della fame, ha sempre fame, poveretti, a quel tempo si aveva fame, c'era poca roba, erano poveri. Trovano uno che moltiplica il pane, dicono dai, moltiplicaci il pane che siamo a posto, ti facciamo re. Lui rifiuta e dice, il pane di cui voi avete bisogno sono io. Incredibilmente, la libertà non nasce dall'avere delle cose, ma la libertà nasce dal coltivare dei rapporti. Non ci avete mai pensato, per fare un solo esempio piccolo, una volta il mangiare che mangiavano i nostri vecchi era molto peggio di quello di oggi. Si cacciava dentro di tutti quello che trovava, mangiava, non è vero che mangiassero più genuino, mangiava che via, perché si ammalavano di meno. Ve lo dico io perché, anzi non è solo per quello, perché col mangiare lo preparava la mamma. Quando tu sai chi ti prepara il mangiare, tu non ti ammali. Perché nel mangiare preparato c'è dentro l'affetto. E l'affetto è il più potente antidoto a tutte le malattie. Guardate, questo che vale per, a proposito di libertà, per il pane, vale per i soldi, vale per tutto. Io ho capito una cosa nella vita, credo che siate d'accordo con me, meglio pochi soldi da una persona onesta che molti soldi da un disonesto. E perché si chiedono i soldi ai disonesti? Perché se ne occorrono molti, prendine pochi, onesti. Meglio il mangiare fatto da una persona che ti ama che quello fatto da un grande chef che non sai chi è e che solletica solo i tuoi vizi. E allora la prima cosa del cammino della libertà è il rapporto che tu hai con le persone, a tal punto che Gesù dice dopo che ha mangiato: guardate che quello che vi occorre a voi per liberarvi dalla fame sono io, è il rapporto con me. Se voi avrete un rapporto con me non avrete più fame. Stupendo questo. Seconda cosa, guardate cosa dice la prima lettura, quando il popolo si lamenta, è appena uscito dall'Egitto, è un mesetto che è uscito dall'Egitto. Dice, il popolo dice, fossimo morti per mano del Signore, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Vi faccio notare alcune cose, seduti, mangiando a sazietà, morti, fossimo morti allora. Vediamo di capirlo bene perché qui dentro c'è tutto il discorso della libertà. Mangiare a sazietà, una delle maniere, sapete, io ho scoperto che una delle maniere per perdere la libertà, sapete qual è? Mangiare troppo. Quando tu sei sazio, non sei più libero. Dipendi incredibilmente dal cibo. È abbastanza ridicolo, io sto morendo di fame, ma c'è la merendina l'hai mangiato un'ora fa. Ma sai cosa vuol dire morire di fame? Ti porto qui uno che muore di fame, ma che te so cos'è? Perché digiunavano una volta? Per diventare liberi. Per non dipendere troppo dal cibo. Per imparare a contenere gli stimoli della fame. Per imparare a dominare se stessi. Cosa che oggi non si fa più. Ci avete tutti i mini market che si chiama frigorifero in casa? E allora il problema, la seconda cosa, è che il cammino della libertà passa anche attraverso la sobrietà. Adesso vedete, bruciano dappertutto, la natura che è compromessa, il livello di CO2 nell'atmosfera. Tutto dipende solo da una cosa: abbiamo esagerato a salutare il mondo. E questo è il risultato. Bastava mangiare di meno. Non avremmo avuto neanche la necessità di andare in palestra e di fare delle diete. Il problema della libertà passa attraverso la gola, passa attraverso il portafoglio, passa attraverso la sessualità. Passa attraverso quelle cose che o tu riesci a dominare loro o loro dominano te. E quando loro dominano te sei fritto, eh? Per uscirne fuori ce ne vuole. Non lamentatevi che i nostri ragazzi siano prigionieri di tanti vizi e vizietti. Li abbiamo creati noi così. Bastava tagliargli i viveri. Bastava dargli quello che era necessario, molto affetto e un po' meno cibo. E tantissimo buon esempio. E allora capite, i il vero pericolo è la sazietà, cos'è che rimpiange il popolo ebreo quando si incammina verso la libertà? Rimpiange le pentole piene di carne dell'Egitto. Guardate che non ci hanno tenuto molto, so quelli che ci hanno governato, lei, da quando è nato lo Stato italiano fino adesso, a farci diventare come voleva loro, eh. Basta dargli esattamente ciò che tu vuoi, solleticare gli appetiti e dopo diventi subito così, eh. Perdi la libertà. Perché i monaci facevano il digiuno? Perché volevano essere liberi. La terza cosa, oltre alla relazione con la persona, oltre alla relazione con il cibo, con le cose, la terza cosa importantissima qual è? Eravamo seduti. Seduti. Ci siamo seduti. La pandemia ci ha fatto sedere ancora di più, lockdown e non lockdown, seduti. Gente, rimettersi in piedi e rimettersi in cammino. Con tutte le precauzioni, mascherine, sanificazione, tutto quello che volete, vaccino, tocca lì, tutto bisogna fare, ma in piedi e in cammino. Tempo fa è uscito un libro che parlava dei giovani d'oggi, non sono molto convinto, però avevo usato un termine, sdraiati, perché l'atteggiamento più tipico era quello di vederli sempre sul divano. No, no, bisogna mettersi in piedi. Quello dell'essere seduti non è un cammino giusto, non è un atteggiamento giusto. Ci si siede per prendere fiato e poi ci si cammina. Tanto è vero che il cammino verso la libertà nella Bibbia, nel libro dell'Esodo, dura non 4 mesi, dura 40 anni, che a quel tempo era una vita media. 40 anni, cioè tutta la vita. Ma io sono in pensione, il cammino continua fino alla fine. Non ci si ferma. Non seduti ma in piedi. Ecco perché Gesù invita sempre ad andare avanti. E la quarta cosa, che la mancanza di libertà produce prima o dopo la morte. A me colpisce molto che l'uomo d'oggi sta così bene che non sopporta più il male, e quando comincia a star male invoca la morte e dice per favore l'eutanasia, e allora misericordiosamente gli si dà anche la possibilità di morire misericordiosamente con l'eutanasia. La libertà è sempre collegata con la vita, solo con la vita. È un segno di mancanza di libertà che nascono pochi figli. E allora vedete, mettete insieme queste 4 cose. Chi è libero? Il dovere. Quello che Dio vuole, a cui Dio ci chiama. Il dovere della libertà che nasce da una diversa relazione con le persone. Perché il cibo che ti ha fatto tua mamma era così buono? Non perché fosse una grande cuoca, perché lei lo cucinava con amore. E tu quel sapore non lo dimenticherai mai più. E neanche tua moglie sarà capace di fare una cosa così. Ma non devono essere invidiose le mogli, fa parte di questo. La relazione con le persone, ecco perché Gesù invoca la relazione con sé. Secondo, la sazietà. È una disgrazia essere sazi. Tenete sempre un po' di fame. La fame, ed è la terza cosa, vi farà mettere in cammino, vi farà cercare. Chi ha fame non si ferma mai finché non ha esaurito la sua fame. A me è una delle cose più belle, scusate se dico, questa di mia mamma, è che 80 anni, 82, 83 anni, ritagliava gli articoli del giornale per dire lo do a mia figlia perché lo legga, perché è molto interessante. Non ha mai smesso di cercare. E la quarta cosa? La libertà è strettamente collegata con la vita. Dove c'è libertà vera fiorisce la vita. Dove non c'è libertà vera la vita si spegne. Chiediamoci allora se sia proprio libertà la nostra. E guardate che il primo geloso custode della nostra libertà è proprio Dio. Ed è per quello che sopporta tutti i nostri peccati. Perché vuole davanti a sé uomini e donne liberi. È un dovere, non un diritto. Un dovere è quello di essere liberi.
I carburanti Esso Synergy sono i primi carburanti base con additivi. Carburanti per la prossima generazione di automobilisti. Scopri di più su esso.com.
Allora ragazzi, giubbotti in pelle,
ce li abbiamo!
Ampibi davvero duro,
ce li abbiamo!
Voglia di indipendenza,
ce li abbiamo!
Monopattini!
L'energia che ci metti è tutto quello che conta. Scopri un nuovo modo di essere indipendente con il fotovoltaico e accumulo Senec. E con il superbonus 110% puoi farlo anche a costo zero. Scopri di più su senec.com. Senec, l'energia che avanza.